Mattarella, attenzione alla montagna. Questo è il titolo di prima pagina dell'Amico del Popolo di questa settimana, che dà rilievo al duplice intervento del Presidente della Repubblica sulle sorti delle zone montane, formulato anche l'invito a valorizzare il governo locale autonomo delle popolazioni. E la foto di prima pagina è collegata al titolo appunto di apertura con l'intervento del Presidente Sergio Mattarella in occasione della giornata della montagna. Il fondo di prima pagina, cooperative di comunità, un'idea per il futuro, dal Comelico, un esempio da conoscere. E poi non poteva mancare il Covid, nella parte bassa di prima pagina, il Veneto vede la zona gialla, continuano ad aumentare contagi e ricoveri, disposta la sospensione delle attività ospedaliere rinviabile. Vaccinazione anti-Covid al via anche per i bambini. La prima notizia gordina che incontriamo nel giornale è a pagina 3 e che l'Amico del Popolo ricorda la morte di Elio Dauru, già presidente della provincia. Guidò anche il comune di Roccapietore e la comunità montana gordina. La morte è avvenuta martedì mattina all'età di 84 anni all'ospedale di Agro. I funerali si sono celebrati giovedì pomeriggio nella parrocchiale di Roccapietore. Entriamo nel giornale e andiamo alle notizie, alla sezione delle notizie che come sempre vengono dedicate alle varie vallate. Per quanto riguarda la Gordino andiamo a pagina 23, Rivamonte, Riva Nadal e Mercatini dei Canop, domenica 19 dicembre torna la manifestazione natalizia, il Covid non ha permesso l'edizione 2020, 40 espositori nelle vie, obbligo di mascherina e di Green Pass. Falcade, come a Cortina, il comune ha deciso l'obbligo di portare la mascherina anche all'aperto. Agordo, i ragazzi hanno fatto il presepe nel lavatoio di Tocco, ci sono due immagini. Valle del Bois, confine, la storia orale di Francesca Gallo, uomini e luoghi che raccontano un secolo di paesaggio in 44 interviste. E proprio con Francesca Gallo chiacchiereremo nella seconda parte di questa rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Pagina 25, Alleghe, forse arriva un medico fisso, ci spera il sindaco Danilo De Toni, si parla di gennaio. È una donna, c'è già stato un paio di incontri, sembra bene intenzionata. Canale, lotta ai rifiuti di plastica con Plastic Free, insieme a Martina Smagnotto, protagonista di una rubrica su questa radio. Cencenighe, domenica 19, vaccinazioni libere al Nofilò, dalle ore 10 alle ore 15. Agordo, biomasse, la centrale non va, assicurava l'energia Luxottica, è ferma da un anno. Una foto che ritrae l'inaugurazione di questa centrale. Pagina 26, ancora Gordino. Agordo, altro senso, in un'altra sede, ha traslocato il centro diurno gestito dalla cooperativa Società Nuova. Si rivolge a persone con disabilità fisica e psichica, oggi conta 22 utenti. Notizie in breve, Associazione Danza, il nuovo direttivo. Taibon, Radio Club, è stato merito di For All. Agordo, il comune ha incaricato Asca per la solidarietà. Ancora Agordo, disegni di famiglie da sabato 20. Ancora la notizia di cronaca da parte del capoluogo di vallata, videosorveglianza, altre cam. Tocca Stazione delle Corriere, via Tissi e Bocciodromo. C'è ancora una notizia che riguarda la Gordino e andiamo nella... c'è anche, lo ricordiamo perché ci fa piacere farlo, a pagina 32 c'è la tradizionale iniziativa dell'Amico del Popolo, l'amico in famiglia trova le differenze. Questa settimana la redazione dell'Amico del Popolo ha scelto la copertina del libro Bella Terra del mio Agordino di Luisa Manfroi per mettere alla prova i lettori nel trovare le differenze. Dicevo di un'altra notizia gordina, pagina 34 in basso, canale d'Agordo, docente di religione e influencer, Magli, Emanuele Magli, è un amico in rete del museo Albino Luciani. Allora, come abbiamo anticipato poco fa nella lettura delle notizie che riguardano la Gordino sull'Amico del Popolo di questa settimana, il nostro ospite di questa seconda parte è Francesca Gallo, che è la presidente dell'Istresco, vale a dire dell'istituto che si occupa delle ricerche nell'ambito della storia contemporanea per quanto riguarda la provincia di Treviso, ma è un'amica della Gordino, in particolar modo un'amica
della Valle del Biois che da quando era adolescente in poi si è occupata di storia, in particolar modo di storia orale. Ho tralasciato una parte in questa presentazione, ma perché è quella che c'entra meno con l'argomento che andiamo a sviluppare, ovvero è il suo grande amore nei confronti della musica e anche nell'artigianato legato alla musica. Note sono le costruzioni delle sue fisarmoniche. Francesca Gallo, benvenuta a Radio Più.
Grazie.
Allora, sei tornata per l'ennesima volta in questa Valle del Bioise, hai saputo coordinare un lavoro, è il progetto Confine, coordinandolo e reclutando sul campo assieme a Lucchetta, no? In particolar modo, degli abili ricercatori. Intanto, torniamo un po' indietro nel tempo. Qual è il tuo primo incontro con questa Valle del Bioise?
Allora, risale a 15 anni fa, al 2006, quando due trevigiani molto legati alla valle, quindi Enzo De Matteis e Italo Facchinello, avevano organizzato a Vallada Gordina un ricordo a Giorgio Negro. Questa banda di allora, insomma, vecchiotti li chiamavo io, perché ero ragazza, insomma, e quindi li vedevo molto più grandi di me. E loro hanno cominciato a frequentare la valle nel 1951, quindi il loro primo diario sulla valle, sui campi scout in valle, risale al 1951. Quindi loro l'hanno studiata come hanno potuto questa valle e insomma erano convinti che questo territorio si sarebbe salvato grazie alla sua cultura. Loro dicevano: la gente di qua non se ne accorge, ma questa valle e comunque anche il resto della Gordino si salverà grazie alla sua cultura. Quindi organizzano questa serata in onore di Giorgio e mi chiamano a suonare. Io non volevo andare su perché, insomma, dicevo: ma non c'entro niente io con la montagna, non so neanche dove sia, Vallada, Gordina, non vengo, così. Insomma, alla fine sono riusciti a mettermi in così tanto senso di colpa che ho deciso di salire. In quell'occasione, insomma, ho cominciato a incuriosirmi un po' perché all'epoca era sindaco Luca Lucchetta e mi ha stordita in quell'occasione lì con un sacco di racconti, di storia. Io amo molto la storia, quindi è riuscito a incuriosirmi. Ho cominciato a frequentare la valle. E non solo, quindi quel territorio lì attorno alla Valle del Bioise, compreso San Tommaso a Gordino, sono stata molto nella frazione alta di Canaccede e lì ho cominciato a capire che quelli che io chiamavo vecchiotti in realtà l'avevano vista molto lunga, avevano ragione e quindi ho cominciato un po' a capire se era fattibile questa loro missione consegnata nelle mie mani. Loro mi hanno detto: tu sei la nostra continuità, c'è cioè di a serie rangiate, e quindi insomma è stato un lento scoprire e un lento anche capire se effettivamente ci fosse spazio per far prendere coscienza agli abitanti che è una valle che ha un grande valore, perché quella è stata la missione più grande.
Senti, Francesca, hai parlato prima, così in maniera scherzosa, del senso di colpa che provavi nei confronti di Enzo De Matteis e Italo Facchinello che ti invitavano a salire e che tu in qualche maniera non volevi andare. Mi verrebbe da dire un senso di colpa che in qualche maniera non si è ancora espiato del tutto, se poi sei ritornata e ritorni in Valle del Bioise anche con questo progetto Confine. Anche qui ti chiederei in maniera sintetica di dirci come è nato questo progetto e anche questo titolo, di spiegare questo titolo, con trattino alto fine.
Allora, il progetto nasce tra tutti questi pensieri che sono stati fatti in questi 15 anni, queste chiacchierate, era anche l'esigenza di dire: dobbiamo registrare questa gente, perché è gente che sa raccontare, è gente che ha una memoria che va indietro anche di 200-300 anni, cosa rarissima che noi in città non abbiamo più. E quindi abbiamo più volte pensato, finché l'anno scorso la Regione Veneto ha fatto uscire un bando in piena estate, un bando per la valorizzazione di territori che siano stati colpiti sia dalla Grande Guerra sia dalla tempesta Vaia. E quindi, insomma, dopo una prima discussione con collaboratori dell'istituto, abbiamo intercettato quella valle per farla diventare una sorta di progetto sperimentale nazionale, proprio perché in un territorio così piccolo, era una grande sfida riuscire a portare a casa qualcosa di interessante, insomma, ecco. E in realtà è stato molto più facile di quello che poi si pensava. L'abbiamo nominato confine, in senso che allora è stato territorio di confine per tanto tempo, ma un confine non solo geografico, ma un confine culturale, un confine di curiosità, ma anche un confine che è molto lontano da quello che siamo noi, che è il resto del Veneto, insomma, ecco, perché quando si ragiona di Veneto bisogna ragionare su pianura e montagna che hanno due identità molto lontane. Ecco, e questo, e poi quello che è stato un confine anche proprio a livello di pensiero della pianura verso la montagna. E quindi un po' questa è nata. E ci abbiamo messo il trattino di mezzo perché quello che noi prospettavamo di fare aveva una finalità, che era la finalità di raccogliere la memoria. Quindi procediamo con un fine.
Dicevi prima, lo dicevano De Mattè e Facchinello, questa valle si salverà con la cultura, ma in qualche maniera oggi voi, andiamo a nominarli, tu insieme a Loris Serafini, Dunio Piccolin, Cesare Andric, Chiara Sacchit con il supporto tecnico, ma non solo tecnico, di Dimitri Feltrin, avete contribuito a salvare la cultura di questa valle, perché all'interno di questo progetto Confine ci sono 44 interviste per un totale di 49 intervistati. Chi sono questi intervistati e che spaccato, diciamo così, della cultura della Valle del Bioisce in questo lasso di tempo di 100 anni che va dalla Grande Guerra Havaia avete raccolto?
Ecco, anche questa è una particolarità, ossia non siamo andati a ricercare dei ricercatori, degli studiosi che ci riportino una memoria riportata. Allora, ci sono anche dei ricercatori, mi viene in mente Dario Costa, mi viene in mente Dario Fontanive, cioè queste persone sono persone che hanno ricercato, ma lo stesso Claudio Antonio Lucchetta, sono delle persone che hanno studiato e hanno ricercato e ci hanno raccontato, ma misto a questo racconto, sia per loro sia per alcune interviste integrali, è l'esperienza di vita, l'esperienza di vita dentro a questi 100 anni. Penso per esempio all'intervista di Vittorio Fenti dove racconta dell'alluvione del 66, cioè dopo il primo minuto e mezzo io ero emozionata profondamente ad ascoltare quell'intervista, cioè racconta quello che lui ha visto. Ma anche Marisa Ganz racconta sempre l'alluvione del 66, quindi alcuni fatti che sono stati fondamentali in questo secolo, cioè pensiamo al 66 rispetto alla grande alluvione che c'è stata a Venezia, Firenze e via, Somor è stato il paese che ha avuto più morti in assoluto. E quindi anche questo silenzio che c'è stato nella storia rispetto a dei primati così tristi che quella valle ha avuto. E quindi la Grande Guerra è difficile trovare testimoni, cioè era impossibile trovare dei testimoni della Grande Guerra. E quindi abbiamo dovuto ricorrere ai ricercatori. Ma su tutto quello invece su cui c'era testimonianza diretta, siamo andati direttamente alle persone. Ecco, questo è stato incredibile. Altro racconto molto bello è stato quello che Luca Lucchetta ha fatto sull'emigrazione, quindi sul gemellaggio. Cioè, se pensiamo che in Brasile c'è una chiesa riprodotta rispetto alla chiesetta di San Simon, allora penso il legame che a distanza di 200 anni questa gente ha ancora col territorio, andava documentata quella storia ed è stata documentata. Quindi insomma un po' un racconto personale che resta personale fin tanto che non lo si lega alla grande storia. Nel momento in cui si trovano i punti sulla grande storia e lo si lega alla grande storia, diventa racconto che crea identità.
Ecco, tra l'altro nella presentazione di questo progetto che si è svolta sabato pomeriggio nella sala degli immigranti a Canale d'Agordo, una serata riservata ovviamente anche per ragioni legate all'epidemia sanitaria, riservata per intanto soltanto agli amministratori e agli intervistati, ma ovviamente ci sarà modo in futuro, anche quando le cose si sistemeranno, di condividerla con più persone, con la cittadinanza tutta. È stato proiettato anche un video, una parte, ecco, di questi filmati dedicato all'intervista a Giulia Fontanive da parte di Loris Serafini, Giulia Fontanive che ci ha lasciato qualche settimana fa. Quindi anche questo dà l'idea, lo avete detto anche sulla stampa nei giorni scorsi, dell'importanza di questo lavoro, appunto del salvare la memoria prima che la memoria si perda, al momento in cui si perdono i protagonisti che possono raccontarla. Prima di tornare un po' anche sul sito internet di questo progetto, volevo chiederti, visto che sei un'esperta di storia orale, dicevo nell'introduzione, ti sei dedicata a questo settore da giovanissima. Che cos'è la storia orale e perché è così importante? Qual è la sua importanza? Ovviamente poi legata anche a tutte le altre fonti che non dobbiamo mai sottovalutare, però che cos'ha di particolare questa storia?
Beh, la storia orale comincia a diventare fonte in epoca recentissima. Beh, si comincia a registrare negli anni 60, si cominciano a fare le interviste. Ci sono stati grandi ricercatori, da Nuto Revelli fino a Ernesto De Martino, oppure il restare sul locale Dino Coltro. Cioè, abbiamo avuto dei ricercatori, ma gli stessi Blumhardt, voglio dire,
Certo.
hanno creato delle banche dati di memoria. Ecco, questo col tempo recentissimo, insomma, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, ha cominciato a diventare fonte storica, perché la storia, quella con la S maiuscola dei documenti, ci dice cosa è successo. La storia orale ci dice come è successo e l'esperienza personale di ognuno è un come diverso. Lo si vede molto bene, lo si sente molto bene in questo video archivio quando i tre sindaci della valle o Mirko Mezzacasa ci raccontano la tempesta Vaia. Mirko l'ha vissuta in primissima linea per documentare il più possibile, giorno e notte, ci racconta che si arrampicava per andare a recuperare un segnale per poter dare notizie e i tre sindaci, seppur della stessa valle, ma hanno avuto tre esperienze diverse, ognuno nel proprio comune. Quindi è successa la tempesta Vaia? Sì, certo, ma cosa è successo che l'ha raccontato la storia? Ma come è stato vissuto dalla popolazione? Questo ce l'hanno raccontato le persone.
Non c'è da aggiungere assolutamente altro, è stata precisissima e hai spiegato molto bene questo concetto. Mi sento di dire, e penso che tu sarai d'accordo con me, io invito coloro che ci stanno ascoltando, in particolar modo i giovani, ad usufruire anche della tecnologia che hanno fra le mani. Penso semplicemente al registratore incorporato nel telefonino, nel registrare i propri nonni, le persone vicine, proprio per catturare questa memoria prima che se ne vada. Io ancora oggi soffro per il rimpianto e il rimorso di non aver salvato su un supporto i racconti di mio nonno, per fare un esempio. Poi sembra sempre che le persone ci siano per sempre insieme ai loro ricordi, ma arriva un momento invece in cui le persone non ci sono più. Quindi davvero invitiamo tutti a farlo e a salvarle. Francesca, andiamo al sito internet di questo progetto, www.vocidellamemoria.it. Ovviamente che i nostri ascoltatori che proveranno ad accedervi non troveranno le interviste. Adesso Francesca, chiederemo a Francesca il perché, ma troveranno tutta un'indicizzazione di queste interviste, quindi degli argomenti che vengono trattati. Giusto, Francesca?
Allora, all'inizio si pensava di fare conferenze pubbliche, di renderlo vivo questo archivio. In realtà la condizione dell'emergenza sanitaria ci ha impedito di fare varie azioni che un anno e mezzo fa si prospettava di fare. E quindi abbiamo pensato di radunare tutto il materiale dentro a un sito in maniera che sia accessibile, non solo nell'ambito locale, ma a livello globale, quindi penso anche agli emigranti del Brasile, ma anche a noi della pianura. E quindi questa cosa è stata radunata, tutto il materiale è stato radunato in un sito. L'abbiamo chiamato Voci della Memoria, perché è proprio questo che è nato, proprio la voce del ricordo, della memoria. Ecco, non abbiamo, all'inizio si pensava di renderle pubbliche, dopodiché ci siamo resi conto, mano a mano che si facevano le interviste, che la gente era disponibile a raccontare delle esperienze personali molto, molto forti. E quindi queste esperienze ci è sembrato poco opportuno metterle online, libere, in quanto l'esperienza di una persona è diversa dall'esperienza di un'altra persona. E quindi qualcuno potrebbe dire: beh, ma non è andata così. E quindi serve anche avere la competenza per riuscire a guardare con gli occhi non personali queste interviste. E quindi abbiamo pensato che abbiamo messo a disposizione praticamente tutto l'archivio in modo indicizzato, quindi tutti gli argomenti si trovano. Qualora dei ragazzi, degli studenti, degli universitari, dei ricercatori abbiano bisogno delle interviste, basta solo fare richiesta, non c'è nessun costo, insomma, sono visionabili a titolo gratuito. E così, insomma, abbiamo da una parte salvato da possibili manipolazioni questo archivio, dall'altra parte viene valorizzato da chi lo sa valorizzare, ecco.
Certo, è anche un modo per dare ulteriore dignità a questo tipo di materiale, che non vuol dire rinchiuderlo o nasconderlo, assolutamente no, però creare appunto delle opportunità di ricerca che però vengano fatte in una certa maniera, anche con un certo modo, no? Di avvicinarsi a questo prezioso patrimonio. Senti, hai citato le scuole, no? Ne hai parlato anche sabato a Canale d'Agordo, ovviamente sono fra i principali fruitori, fra i possibili principali fruitori di questo materiale. Come si potrà anche utilizzarlo questo materiale? Quali chiavi potrebbero esserci per entrare dentro?
Allora, abbiamo creato una specie di dossier con dei percorsi didattici possibili. Allora, è chiaro che i percorsi didattici che possono fare le scuole di lassù sono diversi dai percorsi didattici che possiamo fare noi legati a quell'archivio là. Quindi a seconda del territorio c'è un modo di sviluppare questi percorsi didattici. Però è stato creato una sorta di dossier con delle proposte didattiche. Si troverà sul sito, lo stanno ultimando in questi giorni, l'hanno preparato i docenti comandati dell'Istituto di Treviso e dell'ISBREC di Belluno, che è nostro partner, e hanno praticamente costruito questi percorsi, e quindi poi gli insegnanti fanno richiesta se vogliono accedere all'archivio, fanno richiesta e alle scuole viene inviato e consegnato gratuitamente.
E in conclusione, questo è un progetto che riguarda la Valle del Bio. Ci sentiamo però di rivolgere, non dico un appello, ma insomma in qualche maniera una spinta anche alle altre vallate dell'Agordino, penso alla Conca Agordina e alla Val Cordevole, perché possano, magari ovviamente con le loro forze, con le loro idee, intraprendere un percorso simile nel salvare, no, la memoria delle loro valli, che sono diverse ovviamente dalla storia della Valle del Bioise, dai personaggi della Valle del Bioise, dalle tradizioni, dalla cultura. Ovviamente usiamo questo nome in generale, ma ovviamente sono preziose come la Valle del Bioise.
Sì, assolutamente. Io credo sia un dovere, anche sia di chi si occupa di storia, ma anche delle amministrazioni. Credo che sia proprio un dovere quello di raccogliere tutto questo. Se penso solo, ma solo per tornare un attimo sull'alluvione del 66, quello che è stato a Cencenighe, quell'alluvione lì, quello che è stato poi nella Valle del Miss, cioè se pensiamo che California, per esempio, era una rinomata, fino a quel momento era una rinomata località turistica, e da quel momento lentamente è scomparsa questa cosa, cioè è scomparso anche il paese. E quindi pensare come nel giro di 50 anni le cose siano profondamente cambiate lì, questo fa la differenza, cioè bisogna raccoglierlo, queste persone te la possono ancora raccontare quell'esperienza. E non siamo noi a decidere quando smettiamo di raccontare, non è una decisione che possiamo prendere, e quindi penso che sia proprio un'esigenza.
Grazie a Francesca Gallo per essere stata con noi. Grazie Francesca.
Grazie a voi.
Grazie ancora a Francesca Gallo per averci raccontato del progetto Confine. Noi ricordiamo il sito www.vocidellamemoria.it per chi volesse andare a consultarlo. Grazie ancora a tutti voi per l'ascolto, e l'appuntamento è come sempre per la settimana prossima.